Adesso voglio salutare tutti che in tutte le chiese degli Stati Uniti possono ascoltarci, tutti quelli che sono collegati. È un sistema molto bello che abbiamo ottenuto tramite il fratello Perry Green di Beaumont, Texas. Le chiese possono ascoltare questa predica in tutta l'America. Mandiamo i saluti alla costa occidentale, da Vancouver al Messico, fino al Messico, da San José a Los Angeles e a tutti i gruppi che ci stanno ascoltando, che sono riuniti a Shreveport, a Presto in Arizona, a tutti coloro che stanno aspettando il ritorno del Signore e a tutti coloro che sono a Tucson, a Sierra Vista, a New York e in tutta la nazione. Sarebbe bello se potreste tutti essere, sono contento che posso essere qui, è la mia seconda casa. Che il Signore vi benedica tutti. Qui a New York ridono un po' di come si parla qui l'inglese. Ora il fratello Branham imita un po' come parlano l'inglese. Beh, questo mi fa sentire bene, questo è vero inglese per me. Non che voglia dire qualcosa a voi, ma credo di avere molte cose in comune con voi. Durante una colazione che abbiamo fatto con un gruppo di uomini d'affari cristiani, all'improvviso hanno detto: vogliamo cantare l'inno nazionale adesso. E ho pensato: oh, la mia vecchia casa in Kentucky. Questo è tutto quello che sapevo dell'inno nazionale. Mando comunque i saluti a tutti. Penso che ci sarà anche la trasmissione con gli uomini d'affare ovunque, dappertutto, da quello che ho sentito. Vedo che i microfoni sono stati installati e ogni sera viene trasmessa ogni riunione. Pregate per me, ora per la congregazione locale, il fratello Jack e coloro che vengono qui. Vi chiedo di farmi un favore stasera. Dovrebbe essere una predica di ringraziamento destinato non solo alla congregazione, ma a tutti nella nazione. Se è un po' più lunga e contiene ancora insegnamenti, e vi chiedo di fare come ho sempre detto: se mangiate una torta di ciliegia e trovate un nocciolo, non buttate via la torta, ma solo il nocciolo, e continuate a mangiare la torta. Così è per ciò che viene predicato. Quindi, se c'è qualcosa in questo messaggio che vi sembra strano, fratello Jack mi ha sempre aperto la porta per venire qui, così mi sento a casa. Ha detto: predica ciò che hai nel cuore. Forse qui ci sono altri predicatori e persone che non sono d'accordo con la dottrina, ma di solito non predico cose dottrinali dal palco di un altro fratello, solo a casa mia. Ma ve lo dico in anticipo: se dico qualcosa con cui non siete d'accordo, consideratelo come mia ignoranza e pregate per me. Apriamo ora la parola di Dio. In realtà sono molti i passi a cui vorrei fare riferimento questa sera. So che quando sono venuto qui la prima volta, anni fa, più di 20 anni fa, non avevo bisogno di annotarmi le scritture, ma ora devo farlo, perché sapete, ho compiuto 25 anni due volte, quindi devo annotare, scrivere quello che voglio leggere. Che Dio ci benedica mentre leggiamo l'Epistola ai Romani, capitolo 7. Voglio insegnare questo come una lezione di scuola domenicale. Molte persone sono in piedi e vorrei salutare anche i presenti a Jeffersonville che possono ascoltarci. Qui c'è tanta gente dappertutto, anche fino ai muri, tutti coloro che sono venuti per ascoltare il messaggio. Come ho già detto, affronteremo questo argomento come una lezione biblica. Non è diretto contro qualcuno, ma è comunque diretto alla Chiesa di Gesù Cristo. Voglio dirvi dirvi tutto questo perché credo che la venuta di Gesù sia davvero vicina. E ora è più di 20 anni rispetto a quando era qui 20 anni fa, da quando ero qui 20 anni fa. Da allora sono successe tante cose, come attendiamo il ritorno del Signore nella nostra generazione. Non stiamo cercando un risveglio, no, stiamo cercando la venuta del Signore in questa generazione. Ora in Romani 7. Spero che tutti voi abbiate aperto le vostre Bibbie in questo momento, perché questo messaggio suonerà quasi come quello su matrimonio e divorzio, ma non è questo, è una profezia per la Chiesa degli ultimi giorni. Vogliamo leggere. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore ella è libera da quella legge, così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. O Dio, abbiamo letto e crediamo che perché la tua parola, non una parola, non una lettera, nulla può passare finché tutto sia compiuto. Crediamo che il nostro Signore, come ha detto nel capitolo 22 dell'Apocalisse, chiunque tolga o aggiunga qualcosa alla sua parte sarà tolta dal libro della vita. Lo vediamo attraverso il travisamento della parola che Satana ha dato a Eva. Una sola parola ha causato la caduta di tutta l'umanità. Una sola parola. Poi vediamo che a metà del libro viene il nostro Signore Gesù e dice: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E poi la parola di avvertimento finale nell'ultimo libro dell'Apocalisse di Gesù Cristo: chiunque tolga o aggiunga qualcosa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Oh Dio, sappiamo quanto siamo deboli, sappiamo che ci resta solo, abbiamo solo una breve vita sulla terra e non sappiamo in quale momento saremo chiamati a dare risposta. Signore, lascia che mettiamo da parte tutto, che eliminiamo tutto dal nostro cuore e dalla nostra mente per poter guardare dritto nella Tua parola e che il Signore Gesù abiti in noi e si manifesti come il vivente. Concedi che il Tuo Spirito scenda nuovamente su di noi. Ungici in modo potente affinché diventiamo persone migliore di come siamo, affinché comprendiamo meglio le cose di Gesù Cristo. Signore, concedici questo, di comprendere, di capire il giorno e il tempo in cui viviamo e la preparazione di Dio con il suo popolo in quest'ora, in questo tempo strano e oscuro in cui viviamo. Oh Dio, ungici, ungi non solo l'oratore, ma anche gli ascoltatori, tutti noi insieme. Il nostro cuore trema di fronte alla Tua parola, perché il timore di Dio è l'inizio della sapienza. Concedici queste cose, Padre. Lo chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Voglio tematizzare le osservazioni che ho da fare sulla base delle scritture che leggerò in questo messaggio. L'unione invisibile della sposa con lo sposo. L'unione invisibile della sposa di Cristo. Non sembra un messaggio di ringraziamento, ma siamo grati per tutte le scritture. Siamo grati a Dio di poter vivere in questo tempo in cui le cose della storia del mondo stanno per finire. Non lo so, ma se mi fosse stato chiesto prima della fondazione del mondo e se Dio avesse esposto il suo intero piano davanti a me, avesse detto: voglio che tu predichi, ma ora in quale epoca vuoi predicare sulla terra? Allora avrei scelto questa epoca. Insomma, penso che un'epoca d'oro. Mi sarebbe piaciuto essere qui nell'epoca in cui Lui camminava sulla terra, ma credo che questo tempo sia un tempo più grande, perché si sta preparando a riportare a casa il suo popolo che sta preparando tutti i redenti. Che meravigliosa opportunità abbiamo di parlare alle persone che stanno per morire in questo mondo, in questo momento. È un momento meraviglioso, siamo sopraffatti da questo, sappiamo che la storia sta per finire, che la storia del mondo sarà presto conclusa e stiamo passando in un nuovo giorno, il regno millenario. Come credente credo naturalmente nel regno millenario di Gesù Cristo, che regnerà sulla terra per 1000 anni. Lui verrà di nuovo in carne e ossa per riportare a casa noi, che saremo pronti in quel momento e che ci siamo purificati con il suo sangue. Paolo ci dà un'istruzione delle scritture sulla legge della grazia, è un po' come matrimonio e divorzio. Questo passo che abbiamo letto viene predicato molto raramente, perché è davvero come parlare di matrimonio e divorzio, ma c'è qualcosa di più grande del matrimonio e del divorzio. Noi come Chiesa non possiamo essere sposati con il mondo in questo tempo ed essere fidanzati a Cristo, così come non è possibile per una donna essere sposata con suo marito e vivere con un'altra persona. Sapete che ho i miei pensieri al riguardo, ma vi dico che quello che dice la Bibbia è vero. credo anche mia convinzione che qui si sveli uno dei più grandi misteri della profezia. E ora, se il Signore vuole, andiamo in argomento perché il popolo lo veda in tutto il paese. Ho letto una volta, anche ora mentre stavo scrivendo gli appunti per questa predica, e sono sicuro che deve essere vero. Credo che fosse Moody, di cui stavo leggendo il libro, che era particolarmente operante a Chicago. Abbiamo anche una congregazione che ascolta questa predica. Quando Moody lesse Romani 7, corse in strada, afferrò il primo uomo e gli disse: conosci grazia? Ed egli disse: quale grazia? E disse: la grazia di Dio. Guardate, è stato così sopraffatto quando ha visto cosa ha fatto la grazia e come ci ha sottratto alla legge e quale ruolo gioca la grazia nella nostra vita. Beh, ho sempre detto che quando andrò lì voglio cantare di nuovo la canzone: oh, quale indescrivibile grazia mi ha salvato, misericordia indescrivibile, misericordia, grazia. Vedete, per grazia che siamo stati salvati, non quello che possiamo fare noi, qualsiasi cosa facciamo non conta, non conta. Siamo salvati per grazia attraverso la fede. Voglio aggiungere qualcosa qui. Forse dovrei descrivere la vera Chiesa come quella che ha trovato grazia. La Bibbia ne parla in una lettera indirizzata agli eletti. Beh, uno scelto tra tanti, e la parola elezione, questo vuol dire la parola. Così è per il corpo di Gesù Cristo. Ecco, un eletto. Dio aveva scelto Maria in quel tempo per realizzare la sua parola attraverso di lei. Spero che comprendiate di cosa stiamo parlando. L'illustrazione che sto dando ci mostra il legame della sposa con Cristo, cioè degli eletti con Lui. Viene condotta a Lui, da dove viene e come viene preparata. Vedete, l'illustrazione qui è data di una donna, e la donna è sempre un tipo di chiesa e quindi di sposa di Cristo. Guardate, qui stiamo parlando della sposa di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Se si presta attenzione, se si osserva la costituzione, il comportamento delle donne, si può già sapere come sta andando con la Chiesa. Forse queste osservazioni suoneranno strano, ma sono un complimento per il messaggio che devo portare dal Signore. Se osservate tutto ciò che è nel naturale, vedrete anche il collegamento con lo spirituale. Quando vedete il comportamento delle donne nel mondo, fate attenzione a come si comportano le chiese nel mondo. Basta fare attenzione. Naturalmente bisogna prestare attenzione anche al comportamento della sposa e certamente della congregazione. Ecco, ci sono molte che si definiscono cosiddette spose. Permettete di dirlo alla comunità qui locale: non sentite il male, perché io parlo a tutta la terra, a coloro che sono eletti. Se ci sono predicatori qui che non sono d'accordo con questo, per favore state un po' tranquilli e ascoltate. Ora prestate attenzione a questo. Quando si vedono donne che si comportano e fanno quello che vogliono, la Chiesa fa lo stesso. Ebbene, prestate attenzione, ma quando la sposa spirituale sperimenta il suo risveglio, quando ritorna e si allinea di nuovo alla parola, allora vedete che in quel momento un messaggio esce per chiamare la sposa, cioè gli eletti. Infatti, come il mondo darà ascolto all'ingannatore, a Satana, e pecca perché non crede alla sua parola, così è in questo tempo. La Chiesa naturale, noi gli intellettuali, con i predicatori di Vangelo intellettuale, si allontana dalla parola perché ne ha fatto un Vangelo sociale. E cosa vediamo? Come vediamo le donne nelle strade? Appartengono alla comunità, ma come si comportano? Hanno perso il loro normale modo di pensare e ragionare. Cosa fanno? Vanno direttamente al concilio ecumenico e poi tornano a Roma il più velocemente possibile. È stato profetizzato e sta accadendo ora. Ma che dire della Chiesa spirituale, come questo gruppo di persone che sono stati chiamati fuori, che sono scelti in ogni risveglio, sono stati chiamati al tempo di Martin Lutero, della Riforma, poi di John Wesley, lo stesso avvenuto quando è iniziato il movimento pentecostale, ma poi sono tornati indietro, ma il residuo si è sempre allineato alla parola di Dio. Le persone devono essere pronte a ricevere il messaggio dato da Dio ed accettare la parola di Dio. Vedete, ma solo gli eletti lo fanno, gli altri no. È stato così ai tempi di Martin Lutero, Wesley, del risveglio pentecostale. Vedete, solo gli eletti di quel tempo lo riconoscevano, non gli altri. Gli altri hanno formato delle denominazioni e se ne sono andati come gli altri. Beh, fate attenzione. Quando Dio cerca di allineare le persone alle sue parole, invia un nuovo messaggio per far capire loro di cosa si tratta. Naturalmente lo vediamo nelle famiglie. E a volte nelle famiglie le cose vanno bene per anni e anni. All'improvviso succede qualcosa, come si dice, in cui non solo piove ma diluvia. Vedete, tutto accade in modo tale che sia di giorno o notte e si mostrano tutte queste cose. Ora Paolo il profeta qui dice: una donna non può risposarsi prima della morte del primo marito, non può risposarsi quando il primo marito è ancora in vita, in nessun caso, deve rimanere sola finché il primo marito è in vita, e se lo fa viene chiamata adulteria. Ebbene, qui parlo del naturale per enfatizzare lo spirituale. Infatti, se una donna commette un tale peccato, è colpevole, si ha due uomini nello stesso tempo, pertanto ha perso il suo diritto verso Dio e al cielo ed è stata esclusa dalla famiglia di Dio. È così per la Chiesa quando cerca di formare statuti e dogmi delle denominazioni con la parola. È impossibile appartenere a Cristo e alle cose del mondo nello stesso tempo. No, dovete essere morti per l'uno e per l'altro. Dovete o l'uno o l'altro, dovete essere morti a uno dei due. Non si possono avere entrambe le cose insieme. Non si può essere sposati con una chiesa e con Cristo se l'una si oppone all'altra. A volte si dice: io credo questo ma l'altro no. Se siete sposati con Cristo, Cristo è la parola. E quando si legge nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, in principio era la parola era con Dio e la parola era, e Dio era la parola e si è fatta carne e abitato in mezzo a noi. Cristo è il Verbo vivente, era e sarà sempre, era la rivelazione o l'attributo di Dio, era il figlio di Dio, ogni figlio è l'attributo di suo padre. Così come eravate nei lombi del vostro padre, nel corpo del padre vostro, vedete, prima di essere qui, non potevate avere comunione con lui perché non eravate ancora qui, ma poi quando siete nati in questo mondo avete potuto avere comunione con lui e siete venuti a immagine del vostro padre. In questo modo diventate figli di Dio e figlie di Dio. Vedete, prima che ci fosse una luna, una stella, una molecola, eravate già ordinati come figli e figlie di Dio, perché qui siete la manifestazione fisica e l'attributo dei vostri genitori, ma nello spirito siete da Dio, perché avete ricevuto la vita eterna di Dio. Vedete, voi siete a sua immagine e somiglianza, a immagine di Dio, e voi siete già stati rivelati qui per la gloria di Dio, per avere comunione con Lui. Vedete, proprio come dovevate essere in vostro padre nel naturale, prima di poterne uscire, così eravate in Dio prima che fossero poste le fondamenta del mondo, per potervi essere ora, naturalmente. Ora prestate attenzione, la vita che è in voi è la vita divina, è in voi, ordinato prima della fondazione del mondo. Non potete mischiare questo con le denominazioni, gli statuti e poi con la parola, perché queste cose sono opposte l'uno all'altra. Questo è ciò che Satana ha cercato di fare. Vedete, quando ha dato a Eva l'interpretazione, ammise che Dio aveva detto così, ma poi disse: in nessun modo morirai, ed Eva ci ha creduto. Questo è ciò che gli statuti hanno fatto fino a oggi. Le denominazioni hanno separato le persone dalla parola di Dio. Non disse forse Gesù in quel tempo: avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alle tradizioni degli uomini? Ecco, con gli statuti hanno tolto gli uomini dalla comunione dello Spirito di Dio, che è pronto a ungere e rivelare la sua parola. Le persone sono state separate da Dio dalle denominazioni, dell'interpretazione della parola. Vedete, Dio ha sempre fatto qualcosa in ogni tempo, e in ogni tempo aveva una parola che ha adempiuto. Vedete, così è in questo tempo, proprio come il corpo umano viene edificato, e così l'opera di Dio è andata avanti in questo tempo. Nell'Antico Testamento Dio si è rivelato come Geova, cioè Dio Padre, poi lo stesso Dio si è rivelato come Figlio, Gesù Cristo, e lo stesso Dio abita in noi attraverso lo Spirito Santo, sempre lo stesso Dio, tre manifestazioni dello stesso Dio. Vedete, per questa epoca o generazione Dio ha ordinato la sua parola fin dal principio. Vedete, proprio come nella creazione, Dio ha creato prima la vita vegetale, poi quella animale, infine quella umana, sempre più in alto, sempre più in alto. Questo è ciò che Dio ha fatto con la Chiesa attraverso la giustificazione ai tempi di Lutero, e così la sposa è stata tirata fuori e portata avanti ancora e ancora. Sotto ogni proclamazione della parola si è approfondito nelle scritture, fino a quando il capo Cristo verrà di nuovo. Beh, lei come donna, se è sposata con Cristo, la parola allora non può essere sposata con una congregazione, una chiesa, una denominazione allo stesso tempo. Non può essere solo, può essere sposata con l'uno o con l'altro, non è possibile entrambe, perché l'uno si oppone all'altro, una è inviata da Dio, l'altra è creata dall'uomo. Vedete, Dio dice nella sua parola che ogni parola dell'uomo è una menzogna e la mia sia la verità. Vedete come la grazia e la legge si oppongono l'un all'altra, così queste cose si oppongono l'una all'altra. Uno deve essere morto perché l'altro possa vivere. Vedete, se cercate di mescolare le due cose siete colpevoli di adulterio. Oh, pensateci, voi a New York, voi in Arizona, in tutta la nazione, pensate a questo. Dio dice qui, se una donna vive con due persone contemporaneamente è un'adultera, non poteva andare in cielo, no. Dio prenderà a sé una donna adultera e la sposerà? Certamente no. E i suoi figli, se è un'adultera, i suoi figli sono qualcos'altro, allora sono illegittimi. Guardate, verso chi? Sono illegittimi nei confronti di Dio perché sono mescolati al mondo. Che immagine di Apocalisse capitolo 3 dell'epoca della chiesa di Laodicea. Guardate che gruppo misto, con tiepido denominazione, eppure pretendono di essere cristiani, nego la parola di Dio, hanno la forma della pietà, ma negano la potenza. Così ha detto il profeta. Il matrimonio è l'istituzione più antica del mondo, già dal giardino d'Eden. A una donna è stato dato un carattere che non può profanare. Nessun altro animale di sesso femminile in tutta la creazione può commettere adulterio o essere immorale. Ma Dio sapeva che la donna sarebbe caduta perché nessun animale può commettere adulterio. Se fosse stato presente nella creazione originale, se lei sarebbe stata nella creazione originale, non sarebbe stato possibile, ma è stata tolta da Adamo. Ma ora le è stato affidato qualcosa da Dio e deve onorarlo. Ha un carattere che non può cambiare. Se lo fa, sarà colpevole per il resto della sua vita. Anche se lo fa e anche se ha ricevuto il perdono, non è giustificata. Certo, può essere perdonata, ma non sarà giustificata in questa vita, no. Certo, perdonata sì, ma non giustificata. Il suo corpo le è stato dato da Dio per essere consacrato a Lui. Nessun uccello, nessun animale, niente, nessuna femmina può commetterlo. Ebbene, il suo corpo è così consacrato perché dovrebbe portare nuova vita in questo mondo. Ecco perché questo corpo le è stato affidato. Ora voi teologi, quando vedete questo, l'intera razza umana è stata contaminata da questo, perché aveva già fatto i gemelli all'inizio. Un atto, due persone o due nascite. Ebbene, vediamo che le è stato affidato come consacrato da Dio e lei non deve contaminarlo. Ora vi mostrerò cosa sta succedendo alla Chiesa. Ho appena detto che sto parlando della Chiesa e di Cristo. Ebbene, questo gli viene dato per far nascere vita. Il germe viene dall'uomo, ma la vita viene sempre da Dio. Tutta la vita viene da Dio, non importa che tipo di vita, non importa quanto contorta possa essere. La vita, all'origine della vita è in Dio e da Dio. Vorrei ricordare tre cose. Tenete sempre presente la Chiesa mentre qui sto ancora parlando della donna, come è scritto in Romani 7. Ha una virtù che le è data dal Signore, che non deve contaminare. Sola la donna può farlo e nessun altro ha ricevuto come l'ha ricevuto la donna questa virtù. Se fa qualcosa di sbagliato deve confessarlo al marito. E non dovrebbe anche Cristo confessare davanti a Cristo ogni volta che ha agito male e si è vissuto con il marito per 10 anni e ha fatto qualcosa di sbagliato? Ha una virtù che le è stata data da Dio e se deve e deve vegliare su essa proprio come ha fatto nel giardino dell'Eden, può dire sì o no? Le è stato dato in quanto donna e non deve infrangerlo. Guardate il suo comportamento, il suo carattere nei confronti degli uomini. Quando gli uomini vedono le famose donne del cinema e cose del genere, guardate una donna che si comporta così, ha un brutto carattere, può essere virtuosa ma è colpevole. Vedete, anche quando un uomo bacia una donna ha già parzialmente commesso adulterio. Guardate, perché è da lì che inizia già. Ho tutte queste cose terribili che viene diffuso da Hollywood. Non c'è da stupirsi che tutto sia così marcio, completamente marcio. Guardate, perché è detto così deve essere negli ultimi giorni. Tenete sempre presente la Chiesa, con cosa cammina, cosa bacia, cosa accoglie. Guardate attraverso tutta l'educazione, attraverso tutti i programmi scientifici, tutto, ed è contrario a Dio, alla parola di Dio. L'intero sistema di civiltà è assolutamente anticristiano, l'intera formazione, l'educazione e tutto il resto è semplicemente anticristiano. Voi direte, davvero, questo è certo? Dio avrà una civiltà senza morte, senza tutte queste cose. Questa civiltà moderna è stata portata lì da Satana. Tutto ciò che accade qui viene da Satana. Beh, c'è qualcosa di sacro nella donna. Perché? Perché gli uomini si comportano così con le donne. Solo perché è così che le donne si presentano. Tutto, gli abiti attillati e così via. Non importa quello che dice, non importa quanto sia fedele al marito, agli occhi di Dio un'adultera se si presenta in questo modo. Infatti è scritto: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete cosa succede nel mondo. Ha ricevuto questa virtù consacrata e deve usarla per una maternità consacrata in onore del marito. Beh, in certe città si fanno grandi feste ed è lì che molti membri della Chiesa vanno lì tutti ubriachi, poi le chiavi delle stanze vengono messe in un contenitore, ognuno tira fuori quella che vuole e poi sceglie il proprio partner per la notte. Che sporcizia! E la Chiesa è altrettanto sporca, commette adulterio con tutto ciò che le capita a tiro, invece di rimanere con la parola di Dio. Gli edifici sono buoni, gli ospedali sono buoni, tutto è buono, anche l'educazione scolastica, non che io sia contrario nel suo complesso. Guardate, ma dobbiamo vestirci, perché i vestiti sono lì, all'inizio erano avvolti da Dio e non ne avevano bisogno, ma ora dobbiamo farlo. A quel tempo le persone erano avvolte da Dio. Ebbene, le è stato dato questo, che deve essere fedele a suo marito e crescere e educare i suoi figli. Se voi sareste con me seduti quando gli uomini vengono con le loro mogli per rimettere tutto a posto, cosa succede? Voi dite sì, è solo tra quelli del mondo. anche tra i membri della Chiesa Pentecostale, sì, gli altri non vengono affatto. Vedete, una tale miscuglio con il mondo nella moda, e siamo lontani dalla Pentecoste originale come il giorno dalla notte. Guardate, da qualche parte ci siamo allontanati dalle cose, è tutto un caos oscuro. Che responsabilità ha la donna? Capite perché un tipo della Chiesa? Abbiamo una responsabilità nei confronti del Signore, proprio come moglie, come una moglie, una responsabilità nei confronti del marito. Come Chiesa abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio e della Sua parola. Quando una donna va con un altro uomo, cosa succede quando una Chiesa si allontana dalla parola di Dio? Vedete, abbiamo orientato tutto verso i programmi sociali. Gesù non ha detto andate e costruite scuole e queste cose, ma pregate il Vangelo, predicate il Vangelo. Questo aspetto è stato trascurato. Gli ospedali vanno bene, ma non è questa la missione. No, la nostra missione è predicare il Vangelo. Abbiamo fatto tutto tranne questo. Vedete, Satana è riuscito a mescolare tutto in modo che sia così corrotto. Il mondo intero guarda dove sta andando. Tutti hanno letto sul Reda Digest, questa rivista, che le persone entrano in menopausa a 20 anni o raggiungono la mezza età prima dei 30 anni. Questo accade perché mangiano frutta o cibo avariato. E com'è con la Chiesa? È lo stesso, è nella stessa situazione. Un tipo ha ricevuto la virtù attraverso lo Spirito di Dio. Cosa ne ha fatto? Ha commesso adulterio contro la parola di Dio. Non è stata fedele. Ora, per onorare la parola del suo Signore, deve rifiutare ogni statuto, ogni denominazione. Nessuno può dire la mia Chiesa insegna. No, se è contrario alla parola di Dio, lo rifiuto. La Bibbia dice, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Marco 16, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete, dovete nascere di nuovo. La scrittura dice, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete come ci siamo allontanati da questo? Lo vedete? Dove dunque la nostra responsabilità? Cosa ha fatto Hollywood con le donne? Qui sorella Sheda, che è seduta qui, e molte altre donne che sono ancora sedute qui. Le donne anziane, sorella Moore, si ricordano degli anni passati. Se le loro madri o loro stessi fossero scesi in strada come le donne di oggi, sarebbero state rinchiuse in un manicomio perché pensavano, quando si vedono così uscire senza una gonna. Ebbene, il mondo intero, tutte le uccisioni, ciò che sta accadendo in questo mondo è tutto folle, e deve arrivare a questo in questi ultimi giorni. Naturalmente arriverà presto il momento in cui gli uomini grideranno ai monti copriteci e così via. Il mondo intero è corrotto ormai, è quasi arrivato al punto. Beh, sta succedendo tutto fino alla follia totale. Ebbene, voi dite, questa è la civiltà. Ora guardate cosa ha fatto Hollywood alle donne. Sono stati derubati della loro virtù. Vedete, hanno perso tutto questo. Come hanno fatto? C'era qualcosa di intelligente. Lo strumento era la Chiesa, proprio come nel giardino dell'Eden. Una persona astuta, il diavolo, è entrato nella Chiesa come nel giardino dell'Eden e ha ingannato. Viene sedotta. Le donne non vogliono agire in modo sbagliato. Eva non voleva fare nulla di male. No, non volontariamente, no. La Bibbia dice in 2 Corinti 11, versetto 3, che è stata ingannata, sedotta. E sedotta non significa se è entrata volontariamente lì, ma lei è stata sedotta. È stata sedotta dalla televisione, dalle riviste, leggono tutte queste cose, vedono l'immagine, le ragazze moderne guardano tutto questo e vedono i vestiti nei negozi. Guardate tutti questi strumenti infernali che sono stati lasciati in mezzo al popolo, per cui gli uomini vengono ingannati, sono morti e non lo sanno, lontani da Dio. Vedete come hanno perso tutto. Oggi voglio che vi prestiate attenzione, Gesù ne ha parlato. Se volete leggerlo, Gesù ha menzionato che sarebbe stato così nelle ultime tempi, prima della crocifissione, nel Vangelo di Luca capitolo 23, versetto 27, quando Gesù era sulla via del Golgota. Luca 23, 27. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché coi giorni vengono nei quali si dirà: beate le sterili e i gembri che non hanno partorito, le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci, perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco? In questo tempo non vogliono figli, no, vogliono un cane o un gatto, ma non bambini. Perché? No, se no sono legati, non possono più essere più liberi come vogliono. Non lo vogliono, non sarebbe in linea con Hollywood. No, non lo vogliono, preferiscono preferiscono operarsi per non avere figli, ma non vogliono figli. Gesù ha parlato di questo. In quel tempo grideranno: montagne, cadeteci addosso, e così via. Praticano il controllo delle nascite e così via. Non vogliono figli. Pensano che non si vedono più tanto belle, poi non hanno più un bell'aspetto, e il marito lascia che le cose vadano così e lei non gli dà un figlio. Gesù l'aveva già detto allora e disse: in quel tempo diranno: colline, montagne, cadeteci addosso, pagano ingenti somme di denaro per cani e gatti. Le donne hanno una natura divina, devono essere madri di qualcosa. Sapete che vado a caccia, e quando è autunno, quando gli orsi si sdraiano per andare in letargo, quando la femmina dell'orso si è accoppiata e si è sdraiata, sapete come nascono i cuccioli. Arrivano tutti e ognuno è avvolto come un sacchetto, come in un sacchetto di cellofane. La femmina dell'orso si corca in ottobre e si può svegliare solo mesi dopo, e vede i suoi cuccioli solo quando sono già grandi. Bevono il suo latte mentre è in letargo. Non chiedetemi come nutre i piccoli o come la madre si procura il latte, ma è così. E se un orso non ha cuccioli propri, i cuccioli dell'anno precedente verranno a nutrirsi del latte che lei ha. E le donne di oggi non danno figli ai loro mariti, ma comprano un cane e cose simili, invece di lasciare che i figli crescano nella disciplina e nella munizione del Signore. Pensano poi che questo non sia in linea con il loro standard. non sembrano più al passo con i tempi. Non è questa un'immagine della Chiesa moderna di oggi? Chi vuole ancora oggi, come negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, 38? Chi lo vuole ancora? Dove si grida, si loda, si parla in lingue e così via? Dove si grida alleluia? Vedete, quelli delle denominazioni non lo vogliono. No, ti metterebbero fuori molto rapidamente. Sono pieni di altre cose, ovvio che producono qualcosa, ma la domanda è quale? Portano qualcosa, ma cosa? Non vogliono nulla che assomiglia a quanto riportato negli Atti degli Apostoli. No, allora si sentirebbero in imbarazzo. La loro educazione, le loro opinioni etiche sarebbero tutte offuse. No, non lo vogliono, non vogliono assorbire la parola di Dio per essere in grado di portarla avanti. E vi dico che è l'unico modo: ricevere la parola dentro di noi per nascere attraverso lo Spirito, non attraverso gli statuti. Pensate che lo Spirito di Dio lascerà passare tutte le teste delle donne coi capelli tagliati corti e i loro volti dipinti e i loro vestiti da uomo? Certamente no. No, abbiamo di nuovo bisogno di un'antica opera di Dio: essere santificati, essere riempiti di Spirito Santo, essere veramente nati di nuovo dallo Spirito di Dio. E cosa produce la Chiesa in questo periodo? Tutto come una Jezebel che porta avanti in questo tempo, dipinta com'era lei. Sapete cosa vedete in questo tempo? Guardate proprio all'inizio, il primo Adamo lì con Eva. Sapete cosa è successo lì? Ebbene, oggi si dice: sì, noi siamo morti a tutto e siamo nati di nuovo, ora siamo sposati con il secondo Adamo, Cristo, la parola. Ma guardate cosa ama, chi è il suo amante? Mantengono la parola data alle persone di cui si sono innamorati, si capisce subito chi è il suo confidente. Il vostro frutto, chi lo sa? Adesso state attenti, prima viene la nascita naturale e si ama il mondo, ma chi è nato di nuovo ama Cristo, ama la parola, non il mondo. Ora guardate che tipo di bambini nascono. Si capisce subito chi è il padre, se il primo Adamo o il secondo Adamo. Quando i bambini nascono in chiesa, allora ci deve essere un'altra persona. È avvenuto come nel giorno di Pentecoste, non altrimenti, no. Vedete, la natura deve essere come quella del padre, figli e figlie di Dio. E poi sapete bene che le figlie non possono essere lasciate passare con il viso dipinto e i capelli tagliati corti e così via. No, non è possibile. Ebbene, i loro figli su cosa fanno affidamento? Formazione, scuola biblica e così via, qualche grande università, e poi vengono prodotti artificialmente. E che cos'è? Sono persone alla ricerca di una denominazione religiosa, nello stesso senso del padre di Caino, ovviamente. Vedete cosa stanno facendo? Dio non ha mai organizzato una denominazione, mai, ma si aggrappano ad essa invece di attenersi alla parola di Dio. Guardate cosa producono. Illegittimo, come con la storia di Caino, si allontanano dalla parola. Questo è esattamente ciò che hanno fatto le chiese: vengono addestrati sempre di più, ma sempre più lontani da Dio, naturalmente. Ciò nonostante affermano di essere figli di Dio, ma escono dalle scuole confessionali, ovviamente, così abili, così intelligenti, proprio come il serpente, il loro padre naturale, così astuto, proprio come lo era Caino, esattamente lo stesso. Poi voi dite: Fratello Branham, è vero, certo che lo è. Si può leggere in Genesi 4:16 come sia iniziato dalla linea di Caino. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch. Poi iniziò a costruire la città e le diede il nome di suo figlio. Vedete, con Caino è iniziato a costruire città, strumenti, cose scientifiche. Vedete, questo è il seme del serpente. Adamo conobbe sua moglie. Guardate, potete leggere, se non è scritto in Genesi 4, su un atto e due nascite. È scritto, poi partorì ancora. Sentite, abbiamo letto qui, una donna ha dato alla luce due bambini, uno bianco e uno nero. Vedete, questo accade, e l'uomo bianco disse: pagherò per il mio bambino, ma non per l'altro. La donna visse con i due uomini, con uno al mattino e con l'altro al pomeriggio, e partorì due figli. Guardate, è stato lo stesso con Satana, esattamente lo stesso, al mattino con il serpente, al pomeriggio con Adamo. E come dice la scrittura, da nessuna parte la scrittura dice che Caino era figlio di Adamo. La Bibbia dice, era dal maligno. Vedete, poi conobbe sua moglie e lei partorì Sette. Dio ha dato un seme al posto di Abele. Qui nacque un figlio che chiamarono Enos e poi cominciarono a invocare il nome del Signore. Vedete, dalla stirpe di Set sono usciti coloro che hanno invocato il nome del Signore. L'altra era la linea del serpente. La Bibbia dice esattamente che il primo uomo deve essere morto. Non basta metterlo in prigione, no, deve essere morto. Ho parlato di matrimonio e divorzio, lo sapete. Non ho intenzione di parlarne ora e non mi rivolgo solo a voi, ma a tutta la nazione. Sapete come sono stati aperti i sette sigilli che hanno portato alla luce la verità su di esso. Ora, prima di essere affidati a Cristo, alla parola, dobbiamo essere morti alla prima. Chi può comprendere l'intera parola di Dio? Mostratemi una chiesa che lo fa. Vedete, ognuno dice i loro propri pensieri. Poi quando si fa tutto questo, dove si finisce? Vedete, dovete essere morti all'uno per vivere all'altro. Naturalmente dovete essere morti al primo uomo e appartenere a Cristo ed essere uniti a Lui e sposati con Lui. Allora non siete più in adulterio con le denominazioni nel tempo di Laodicea. No, credere in Cristo Gesù, la parola, voi che appartenete alla sposa, per fare parte della sposa bisogna essere sposati con la parola di Dio, Cristo. In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Finché vi aggrappate alle tradizioni degli uomini e alle denominazioni, siete accusati di adulterio dalla parola di Dio. Finché cercate e appartenete a denominazioni che negano la parola, siete in adulterio cristiano. Così dice la Bibbia. Gesù disse: non potete servire due padroni allo stesso tempo, o amate Dio o amate Mammona. O si ama Dio o si ama il mondo. E chi ama il mondo e ama le cose del mondo non ha in sé l'amore di Dio. Quando c'è l'amore di Dio non c'è l'amore del mondo, e l'amore del mondo non è l'amore di Dio. Entrambe le cose non possono essere in voi allo stesso tempo. Allora dov'è la questione dei capelli corti e tutte le cose che non vengono seguite? Non potete essere vergini di Cristo e lasciarvi appesantire da statuti creati dall'uomo. No, non è possibile. Cosa dice Paolo in Romani 7? Non potete produrre figli di Dio come chiesa se siete in un gruppo denominazionale. Non è possibile. Non potete generare figli di Dio se voi stessi non avete ricevuto la parola. Ma la chiesa sostiene di essere religiosa. Anche Caino era religioso. E la prostituta Eva e così via. Erano tutte religiose. Costruivano un altare e così via. Ma non mantenevano la parola data. Non avevano visto la rivelazione. La rivelazione della parola è l'unico modo per vedere questo. Gesù dice: su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. La fede è una rivelazione perché per fede vi è stata rivelata. Abele offrì un sacrificio gradito a Dio per fede. Per rivelazione, guardate Caino, pensava che avessero mangiato delle mele, hanno ancora questa idea, ma non è stato così, è stato adulterio, il seme del serpente. I sette sigilli sono stati aperti, tutto è stato naturalmente, ora prestate attenzione, le scritture da Mosè all'Apocalisse sono state rivelate negli ultimi giorni, oggi siamo qui. Arrivate a questo punto, credete, c'è la sposa, le scritture sono andate avanti, sono davanti a voi, non si può servire Dio e Mammona, non si può essere cristiani vergini e credenti nella Bibbia e poi essere coinvolti in affari confessionali, non è possibile, uno deve essere morto se l'altro per vivere all'altro, ho portato i frutti della parola di Dio come figli di Dio e figlie di Dio, gridando, gioendo, parlando in lingue e così via come era all'inizio, oppure appartenete a una chiesa denominazionale e non li avete. Lì ti stringono la mano e dicono ce l'hai e ti rispondono è così, tutto quello che dovreste fare. I figli adulteri che vi vengono generati sono religiosi, di cosa sono pieni? Con la saggezza e la conoscenza di Satana, mandano il loro popolo a scuola perché impari a dire amen, tutto molto bene, pieno di ciò che il diavolo ha creato, proprio come Eva quando non credette alla parola di Dio, l'intera creazione cadde e fu rovinata. Vedete, è così che funziona con la Chiesa, quando la Chiesa manda le sue persone alla scuola biblica, ai seminari e così via, e loro stessi non sanno di Dio più di quanto sappia un 88 di una notte egiziana, conoscono solo i loro statuti, hanno i loro libri di preghiera, ma non conoscono la parola di Dio. Vedete, Noè è apparso allora, predicava la parola di Dio. Gli altri potrebbero aver detto: cosa ci fa con quell'arca lì? Ma era un profeta, aveva la rivelazione di Dio e Dio l'ha confermato come vera. Guardate, quando il popolo di Israele doveva essere condotto fuori, Dio si è rivelato al suo profeta nella colonna di fuoco e lo ha confermato. Guardate, poi dissero che Dio non ci parli, altrimenti moriremo. Parlaci tu, parlaci tu. E poi dissero, farà sorgere in mezzo a voi un profeta come me. E poi viene detto dal profeta Isaia, ecco la Vergine concepirà, partorà un figlio, il dominio riposerà nelle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Non possiamo spiegare ciò che Dio ha detto, si sta compiendo adesso, è al di là di qualsiasi cosa che possiamo comprendere intellettualmente, perché tutta questa teologia biblica nei seminari, lì abbiamo tutto ciò che è stato predetto per l'epoca di Laodicea. Se vedete tutto questo, allora avete ragione in Giovanni 1: se amate il mondo e amate le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Come si può essere pieni di parola di Dio e poi seguire Hollywood e tutto il resto, la moda e tutte le cose? È impossibile. Il tutto sotto il nome di religione naturalmente di cosa siete effettivamente pieni? Formato. Vedete, è stato formato, è stato intellettuale naturalmente nelle migliori scuole ai piedi di Gamaliel, uno dei migliori insegnanti del tempo. Non vuoi venire? Ancora una volta vi chiedo, qui in tutta la nazione, ovunque voi siete, in questo giorno di ringraziamento è registrato sul nastro, non è registrato solo qui, ma anche in cielo. Tutto quello che fate qui, ogni movimento, tutto viene registrato. Certo, anche la televisione lo dimostra. La televisione non crea l'immagine, ma si limita a trasmettere l'immagine esistente. Vedete? È tutto come un canale attraverso il quale viene trasmesso. Tutto ciò che accade viene registrato. Ogni volta che sì, tutto viene ripreso, ogni volta che fate qualcosa, ogni pensiero che passa per la mente, guardate, un giorno tutto questo sarà visto e sentito di nuovo. Poi si sta lì, tutti i pensieri che vi hanno attraversato contro la parola di Dio saranno rivelati, è vero. E qui ora, e avreste dovuto farvi avanti, anche questo sarà ascoltato di nuovo nel giorno del giudizio. Guardate, è tutto registrato, tutto come vi comporterete nel giorno del giudizio. Se ora vi vergognate di lui, lui si vergognerà di voi, si vergognerà di voi. Guardate, perché ha dato la sua parola, non hai creduto, ti sei nascosto dietro qualcosa. Tu dici, ho danzato nello spirito, ho parlato in lingua. Guarda, anche i pagani lo fanno. Ho giubilato, anche loro lo fanno. Come si fa a non rivolgersi alla parola di Dio? Perché? Perché? Perché non vieni da lui adesso? Perché? Perché? Perché non vieni adesso? Il fratello Branham canta ora la strofa. Perché stai ancora aspettando, fratello mio? O vieni, affrettati. Gesù, che vi ha aspettato per tanto tempo, vi dà pace e riposo. Siete membra del suo corpo? Cantate, cantate con me. Perché, perché? O aquile, venite. Perché non vieni qui? Signore, sono così grato, molto grato. Ti ringrazio, non è cibo terreno, no, siamo nei tempi della fine, ti ringraziamo per il cibo spirituale. Voi aquile, venite, il cibo dei sette sigilli promessi. Sta arrivando qualcosa. Siamo nel tempo della fine. Tu non puoi fare niente da te. Tutto è stato dato e sigillato. Quanti lo capiscono? È già stato rivelato. Non si può aggiungere nulla. Non si può fare nulla. Tutto è stato rivelato negli ultimi giorni. Non volete venire? Venite ora, amici, anche se non riuscite ancora a capirlo. Venite, inginocchiatevi e parlatene con lui. Se non riesco a farvelo capire, ve lo farà capire lui. Egli toglierà tutti i vostri dubbi. Venite da lui, c'è pace. Perché non vuoi venire? Perché? Perché non vuoi venire qui? Ricorda, questo è registrato sul nastro e Dio lo ha registrato. Ogni movimento, ogni cosa, se chinate la testa o il cuore, tutto viene registrato. Un giorno nella gloria si vedrà di nuovo, nel giorno del giudizio tutto sarà messo davanti a voi. Avete preso una decisione? Vorrei aspettare un po', ora sono arrivati in molti e se aspetto ancora un po' forse arriverà qualcun altro. forse qualcuno a New York, forse a Filadelfia, forse in California, forse in Arizona. Predicatore, ovunque siate, non dimenticate la chiamata all'altare. Forse questo è l'ultimo ringraziamento. Siamo alla fine, una volta sarà l'ultima. E se non cogliete l'opportunità, ora cosa farete allora? Nessuno può venire a me se prima il Padre non lo attira. Lo ha detto Gesù. Tutti quelli che mi ha dato verranno. Se fossi da qualche parte, vorrei il più velocemente possibile venire a Lui. Forse questa è l'ultima cassetta. Siete pronti? Se è così, ve li metto a te nel nome del Signore Gesù. Mentre il coro canta dolcemente, pregherò per voi che siete venuti. Per molti sono forse un cristiano strano. Credo che Dio abbia rivelato la sua parola. Egli dice: io sono il Signore, io il Signore ho piantato, io innaffierò giorno e notte, nessuno me le strapperà dalla mia mano. Prima di chiedere a qualcuno, ora ho pregato, chiniamo ancora una volta il capo. Signore fedele Gesù, ho citato la tua parola che il tuo profeta ha detto. So che la parola dei profeti sono vere. Hai detto: io il Signore ho piantato. E c'è anche scritto nel libro della vita dell'agnello, prima della fondazione del mondo. Hai piantato, innaffiato giorno e notte. Nessuno te li strapperà dalla tua mano. Questi, Signore, e molti altri che hanno ascoltato la chiamata all'altare, li stai annaffiando ora. Eccoli, tu li hai riscattati questa sera, Padre, da tutte le cose del mondo, da tutti i peccati, da tutte le difficoltà del cuore. Solo nell'adorazione, nel profondo del loro cuore, si liberano e credono alla tua parola. Voi dite: Signore Gesù, ho sempre creduto che c'è qualcosa che devo ricevere, anche se ho provato tutto in questo e in tutti i modi. Ma ora l'ho riconosciuto, anche se era un po' strano e non riuscivo a crederci. Oggi vengo, mi avvicino a te e a te tra le braccia della parola vivente. Vengo in devozione con buona deliberazione, vengo all'altare perché voglio la tua salvezza, oh Signore. Ho tanta fame, voglio te, Signore, voglio che tu mi stringa tra le tue braccia, non con un'emozione, ma con lo spirito dell'amore. Prendimi fra le tue braccia, Dio fedele, sono tuo figlio, mi sento come l'aquila di cui si è parlato. Accoglimi, Signore, sono venuto, prendimi, portami sulle tue ali, portami via dalle cose del mondo, lasciami volare via dalla sporcizia del mondo, da tutte le mie cattive abitudini, da tutte le denominazioni e tradizioni. Prendimi e fammi venire a te, Dio fedele, affinché il tuo Spirito Santo sia riversato in me. Il perdono di tutti i miei dubbi. Prendimi, Signore, come tuo figlio, appena nato di nuovo, come una nuova creatura. Togli tutto, portami fuori dal nido dell'aquila perché possa essere nutrito da te con la parola di Dio. Prendimi, fammi volare via. Concedilo, Dio fedele. Siete qui, rispondete alla preghiera sincera. Sei con noi, risponde alla preghiera sincera. Prego per gli uomini che stanno morendo. Esaudiscili, Padre, aiutali ad onorarti, oh Dio.